allora, il nostro ospite farà la spesa, conoscerà i prezzi.
Sì, sì, assolutamente.
Secondo noi sì, perché
assolutamente,
poi lui è referente per quanto riguarda l'economia della Lega, quindi.
È Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive, responsabile unità fisco del Dipartimento Economia della Lega. Gusmeroli, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Senta, ma ce la facciamo a approvare questa manovra finanziaria? Perché l'esercizio provvisorio incombe, Gusmeroli, qua vi dovete dare da fare, che facciamo?
Allora, io oltre appunto a essere presidente della decima commissione sono anche membro della commissione bilancio, quindi ho appena finito la riunione, la riunione della commissione bilancio, abbiamo finito alle 7 del mattino.
È stanco, onorevole. È stanco. Ogni tanto
diciamo
lavorate. Scherzo, scherzo, me la lasci la battuta.
No, ma io mi difendo, guarda.
Io mi dissocio.
Sto scherzando.
Smeroli mi dissocio, non mi includa nei suoi improperi.
Le dico, guarda. Ho approfittato ieri mattina di un buco della commissione bilancio, ho preso l'aereo, sono andato ad Arona perché
è vice sindaco.
Vice sindaco della mia bellissima città. Ieri pomeriggio sono rientrato, poi ho fatto la notte in commissione bilancio. Quindi le dico, mi difendo.
Va bene, lei si difende. No, a parte gli scherzi, ce la fate? Ci sono problemi? Gusmeroli mi appella alla sua solita sincerità.
No, stanotte abbiamo fatto tutta una serie di interlocuzioni, quindi adesso stanno mettendo insieme un po' tutte i desiderata dei vari gruppi parlamentari. Alle 14 si riunisce di nuovo la commissione bilancio e entro la sera si chiude e poi domani si inizia l'aula, insomma per il 23-24 alla Camera passa e dopodiché va al Senato.
Visto però
tra Natale e Capodanno farà al Senato.
Dovrebbe esserci,
tra Natale e Capodanno festeggiamo la manovra.
Lei c'era,
allora.
Però me lo deve dire sinceramente, ma su che cosa, come si dice a Roma, vi siete intoppati? Qual è lo stallo?
Ma io credo che non c'è uno stallo di per sé, un nodo particolare. C'è il fatto che le elezioni sono state fatte a settembre, la manovra ovviamente a differenza degli anni precedenti che aveva dei tempi molto più ampi, qui i tempi sono stati tirati. Dobbiamo considerare anche che la manovra di bilancio è una manovra in generale complicata anche dal punto di vista tecnico-contabile. Io faccio il revisore dei conti e quindi le dico ci sono pareri di tutti i ministeri da ricevere, c'è la ragioneria che deve dare i pareri di copertura, cioè voglio dire non ci sono solo questioni di tipo politico, ci sono questioni anche di tipo tecnico che ovviamente in 50-60 giorni di governo non è facile fare velocemente, quindi
però c'è qualcosa che avete dovuto mettere da parte,
ecco, esatto. Gusmeroli, la questione POS, che so che per la Lega non dico che era la principale dei punti, però era per voi era importante anche come una questione quasi di principio anche dal punto di vista culturale politico. Perché c'è stato il veto dell'Europa? Questa è la versione ufficiale, Gusmeroli.
Ma diciamo che sicuramente questo è un aspetto, però un risultato si porta a casa comunque. Noi vedremo sicuramente nelle prossime settimane una riduzione significativa delle sanzioni. Poi l'emendamento è ancora in corso di stesura, però io sono sicuro che da tutta questa discussione è emerso sicuramente la necessità di abbassare il costo delle commissioni per i commercianti, gli artigiani e chi utilizza in qualche modo il POS, non il consumatore ma il negoziante. Quindi io dico che comunque tutto ciò porterà delle positività.
Perché si parlava su uno sconto sulle tasse, se non sbaglio, per quanto riguarda le...
Sì, vero? Si sta ancora scrivendo un po' il testo, quindi ancora...
Perché per abbassare le commissioni sarebbe più complicato perché devi andare a parlare con le banche, giusto? Invece adesso il governo può intervenire con uno sconto sulle tasse, immagino.
Ma adesso vedremo quale sarà il testo, ecco. Comunque sicuramente da tutta la discussione emergerà qualcosa di positivo a favore dei commercianti, degli artigiani che in qualche modo hanno l'utilizzo del POS, ecco.
Senta Gusmeroli, i vostri amici del Fatto Quotidiano vi dedicano la prima pagina, pagina 2 del loro giornale oggi, e si parla di scudo penale per gli evasori totali. Questa tra l'altro è una sua materia, lei è un grande esperto di fisco. Che cosa scrive il Fatto Quotidiano, a dir la verità con altri toni anche altri quotidiani, il tema è questo: è stato, secondo il Fatto Quotidiano, si è riuscito a dare un colpo di spugna sui reati fiscali. L'idea era quella di un perdono fiscale anche penale per quei reati considerati formali che hanno una pena massima fino a 3-5 anni. Praticamente andiamo a leggere: il condono penale per alcuni reati tributari entra nella legge di bilancio. Il colpo di spugna del governo sull'evasione è servito. Si tratta di scudo penale per i reati di omesso versamento, omessa dichiarazione e dichiarazione infedele, ovvero l'evasione fiscale vera e propria, scrive Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano. Che ci può dire rispetto a questo provvedimento?
Ma allora, anche in questo caso il testo dell'emendamento non c'è ancora, quindi è difficile fare delle ipotesi, però siccome lei ha parlato di omesso versamento, allora io qui dico, allora, nella pace fiscale c'è che una rateizzazione di chi ha dichiarato le imposte ma non è riuscito a pagarle. Ovviamente se paga tutte le imposte e con una sanzione aggiuntiva del 5%, io credo che a quel punto in qualche modo sani anche il reato se paga tutto, no? Ecco, questo potrebbe essere un po' la versione. Cioè io ritengo che ci sia un condono quando si sostanzialmente si dice sei un evasore e i classici condoni tombali di un decennio fa, credo, i concordati, queste cose qua. Ma se uno ha avuto delle difficoltà a pagare le tasse per il Covid, per la crisi economica, e le paga tutte, rateizzandole magari in 5 anni, come peraltro è avvenuto anche durante il governo Renzi, e qui non è che parliamo di evasori, cioè qui parliamo di gente che ha dichiarato le imposte, non è riuscito a pagarle.
Come facciamo però, come facciamo, Presidente, a sapere chi è in difficoltà e chi invece ha fatto il furbo tra questi?
Ma il tema non credo nemmeno che sia questo, nel senso che le ha dichiarate le imposte, sì, allora, perché chi non ha dichiarato le imposte non è tra questi, cioè attenzione, non c'è una sanatoria per chi non ha dichiarato le imposte. Per chi non ha dichiarato le imposte gli si continua a cercare, a controllare e a sanzionare, cioè questo è il tema. Qui parliamo di chi non è riuscito a pagarle per una motivazione o per un'altra, eccetera. Ma attenzione, io non riesco a ritenere neanche un furbo uno che dichiara le imposte e non riesce a pagarle. Perché? Perché attualmente le sanzioni sono altissime. Quindi, siccome non c'è la certezza che in futuro ci siano delle rateizzazioni senza sanzioni, anche qui la sanzione è il 5%, ma quindi non è che è una scelta volontaria quella di non riuscire a dichiarare le imposte ma non riuscire a pagarle, capisce? Quindi
certo.
Qui si fa un po' di confusione tra, non è caso vostro, ma tra chi evade ed è giusto che venga controllato, venga sanzionato e si attuino tutti, diciamo, tutte quelle che sono le norme di legge, e chi invece per una ragione o per un'altra non ha scelto di dichiarare le imposte e di non riuscire a pagarle, non c'è riuscito. Perché il furbo non le dichiara le imposte, ma gliele dichiara e non le paga. questo è un po' nocciolo vero della, della questione, perché se no uno che è in difficoltà, immaginiamoci uno, tutti quelli del lockdown, tre mesi di lockdown, non sono riusciti a pagare le imposte, sono tutti degli evasori. Ma cioè, dobbiamo distinguere, guardate che per esempio nella delega fiscale, che poi non è stata approvata nella scorsa legislatura, noi avevamo messo, bisogna distinguere tra chi fa errori perché il fisco è complicato e sbaglia ma non evade le imposte, chi dichiara le imposte e non riesce a pagarle per una ragione o per un'altra, per difficoltà in generale succede questo, oppure chi invece evade. E le sanzioni devono essere diverse, modulate a quello che uno ha fatto, che in certi casi è una difficoltà assoluta. Cioè, noi qui abbiamo un fisco tra i più complicati al mondo, addirittura la Banca Mondiale dice che il sistema fiscale italiano è al 128esimo posto in quanto a semplicità fiscale, cioè uno dei più complicati. E quindi
ce ne accorgiamo anche noi,
in questo
onorevole.
Sistema, in questo sistema, bravissima, in questo sistema ci stanno i furbi e questi devono essere controllati e sanzionati. Sono i veri evasori e qui non ci sono norme per aiutare questi, non ci sono. L'unica, e qui io voglio avere onestà intellettuale, l'unico tra virgolette sanatoria o l'unico condono è quello fino a 1.000 euro, quello sì. Però attenzione, anche qui bisogna dire una cosa, il fisco sono oltre 7 anni che cerca di incassare meno di 1.000 euro, non c'è riuscito. E perché non c'è riuscito? Perché probabilmente questi sono persone che non hanno nulla, perché sennò in 7 anni il fisco li aveva già pignorato l'auto, pignorato la casa, eccetera. Quindi anche qui parliamo, è vero, bisogna avere onestà intellettuale, fino a 1.000 euro le cartelle sono di questo tipo, è una sanatoria, però stiamo parlando anche di persone che non sono riuscite a pagare e che per 7 anni il fisco li ha cercate, ha cercato di incassarle ma non c'è riuscito. Quindi anche su questo bisogna fare un'operazione di chiarezza.
Sì,
non si parla neanche di grandi evasori.
Volevo chiederle, siete tutti d'accordo sul reddito di cittadinanza, immagino, perché la Lega è sempre stata contraria, Fratelli d'Italia, neanche a dirlo. L'unico partito che era pro reddito di cittadinanza è Forza Italia. Perché leggo che praticamente il reddito di cittadinanza solo per 7 mesi, non 8, nel 2023 per chi può lavorare. Tra
ma sì,
vostre.
Allora, anche su questo bisogna dire un'operazione che qui bisogna fare chiarezza, spesso si, soprattutto i 5 Stelle, ci aboliscono il reddito di cittadinanza, eccetera, eccetera. Allora, chi non è in grado di lavorare e percepisce un aiuto e continuerà a essere aiutato. Quando, siccome ci si è dato un anno di tempo per fare un restyling del reddito di cittadinanza, bene, tutte queste situazioni di estrema difficoltà di persone che non hanno nessuna possibilità di lavorare e continueranno a essere aiutati tramite magari i servizi sociali dei comuni, che sono efficientissimi, conoscono benissimo le realtà. E io ho fatto il sindaco 10 anni, faccio il vice sindaco, ho fatto pure l'assessore ai servizi sociali.
Ah, quindi la conosce bene, conosce
ma
bene,
certo,
le famiglie.
Però i servizi sociali Gusmeroli di alcuni comuni sono efficienti, in altri si perdono un po'.
Vabbè, io le dico, conosco la mia realtà, ho iniziato nel 2010 a fare il sindaco che aiutavamo 114 famiglie, mi ricordo proprio esattamente il numero. Ho terminato, questo è per darvi l'idea della povertà cresciuta, siamo arrivati a oltre 400 famiglie in una città del nord, ma conoscevo tutti i servizi sociali dei comuni vicino e vi dico anche di comuni grossi, tipo Novara, e vi dico, sono persone che sanno veramente quello che fanno e quando sì. erogano delle cifre sono persone che vengono aiutate perché a volte, spesso, non hanno nessuna possibilità di rientrare nel mondo del lavoro. Quelli lì si continuerà ad aiutarlo e parleremo comunque di miliardi. Chi invece deve, bisogna in qualche modo bisogna intervenire sono quelli che in qualche modo devono entrare nel mondo del lavoro, perché questo è anche una questione di rispetto verso queste persone. Ma non può essere che noi accettiamo che queste persone per tutta la vita percepiscano un reddito senza lavorare. È anche una questione di dignità.
Chiaro. Guardi, la salutiamo con un messaggio che arriva da un ascoltatore, Fabio, che scrive: a Macerata è arrivata la cartella per i versamenti IMSS non versati a causa del terremoto e deve pagare. Ci sono vicende, credo che anche ad Amatrice sia accaduto qualcosa del genere. Queste situazioni si possono sanare in qualche modo, Presidente?
Certo, si possono sanare con questa pace fiscale della manovra, però questo esemplifica quello che dicevo, cioè uno che ha avuto il terremoto non è riuscito a pagare le imposte ma le ha dichiarate. Ma possiamo dire che quello è un evasore? Possiamo dire che quello è una persona che si è comportata male? Ma io credo di no, cioè dobbiamo fare veramente un'operazione di chiarezza, cioè gli evasori sono quelli che non dichiarano le imposte, non dichiarano esattamente le imposte o totalmente o parzialmente, ma non chi dichiara, poi gli succede il terremoto, non riesce a pagare e dobbiamo dire quello è un evasore, ma non è un evasore.
Grazie Alberto Gusmeroli, buon lavoro con la Lega e con la manovra, perché c'è ancora ovviamente da fare e si deve correre, perché insomma bisogna entro l'anno approvarla e quindi saranno festività all'insegna del lavoro per la manovra di bilancio. Buon lavoro, grazie.
Buona giornata.
Grazie infinite.
Buona giornata.
Saluto a tutti i radioascoltatori.
Grazie.